Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
C'è una frase, un'incisione scritta su un anello immaginario che milioni di persone conoscono a memoria. Quell'anello semplice, apparentemente innocuo, che quando viene avvicinato alle fiamme rivela la sua natura nascosta. Una frase scritta nella terribile lingua di Morgoth sembra materializzarsi evocata dal fuoco. Un anello per domarli. Un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. O come si diceva a Mordor, Ashnags Durbatuluk, Ashnags Gimbatul, Ashnags Trakatuluk, Asgburzum Ishi Krimpatul. Quella parola, Burzum, significa buio, oscurità. Una parola breve, dura, quasi gutturale, un suono che sembra fatto apposta per uscire dalla gola di qualcosa che vive nei meandri della terra. Negli anni 90, in una terra fredda e desolata, un ragazzo decide di usare questo termine come nome d'arte. Quando lo fa, probabilmente non immagina quanto quella scelta diventerà profetica, perché dentro quella parola ci sono già quasi tutti gli elementi della storia che stiamo per raccontare. C'è l'idea di un potere oscuro che seduce chi lo porta. C'è il fuoco in cui qualcosa di oscuro viene forgiato. C'è la convinzione di possedere qualcosa di unico, qualcosa che separa il portatore dal resto del mondo. L'anello promette dominio assoluto, ma in realtà consuma lentamente chi lo possiede. Gli offusca la mente, trasforma il desiderio in ossessione. Il portatore crede di controllare l'anello, ma è l'anello a controllare il portatore. E così avviene nella nostra storia, perché la convinzione di essere l'unico portatore della verità del metallo finirà per consumare i protagonisti della nostra storia. Perché l'oscurità che prometteva di ghermire e incatenare la società borghese fuori da quel cerchio finirà per essere solo un'illusione. E perché ancora una volta sarà proprio il fuoco a rivelare la vera natura di questo movimento. Colpo di fucile. Aprile 1991, Krakstad, campagna norvegese. Una casa condivisa dai membri dei Mayhem. Dead si chiude in una stanza, si taglia i polsi, guarda il sangue fluire, poi prende un fucile e si spara la testa. Chi lo trova, chi scatta fotografie, chi trasforma quella scena in oggetto di racconto, compie un gesto che segna un punto di non ritorno. Perché all'interno del cerchio quella morte non è solo dolore, è prova di autenticità. D'altronde Dead di morte ne aveva sempre parlato della propria. Aveva detto di sentirsi come già morto, di sentirsi estraneo a questo appariscente mondo dei vivi. E per molti il suo gesto non fu un atto di disperazione, ma una prova di coerenza estrema. Aveva detto di essere morto? Beh, lo era stato fino in fondo. Quando una comunità prende un suicidio e lo trasforma in un simbolo, sta naturalmente facendo un'operazione pericolosa, sta togliendo alla tragedia la sua dimensione umana e privata per inserirla in una dimensione collettiva. Quando la tragedia diventa mito, il mito chiede seguito ed è in quel momento che il fuoco inizia ad ardere davvero. All'inizio sono episodi isolati, quasi sussurrati. Una chiesa di legno prende fuoco nella notte, sirene lontane, fiamme che illuminano la neve. Un incidente locale. La Norvegia, d'altronde, è piena di stavkirke, chiese medievali costruite interamente in legno scuro. Alcune hanno più di 700 anni. Sono edifici spesso silenziosi, isolati fra i villaggi, nel mezzo dei boschi. Di notte sembrano quasi usciti da una fiaba. Quando una di queste chiese brucia, il fuoco è violento, perché il legno antico prende subito. Le travi si accendono come torce, il tetto collassa, il fumo si alza sopra gli alberi. Una delle immagini che rimarrà nella memoria collettiva della Norvegia è quella dell'incendio della Stavkirke di Fantov, vicino Bergen. È l'alba del 6 giugno 92, quando qualcuno nota il fumo fra gli alberi. Quando i pompieri arrivano, la chiesa è già perduta. Era stata costruita nel XII secolo, smontata e ricostruita lì nell'Ottocento, sopravvissuta a secoli di tempeste, inverni e intemperi. In poche ore resta solo uno scheletro nero di travi carbonizzate. E i pompieri non hanno dubbi, l'incendio è chiaramente doloso. Per molti norvegesi è uno shock. Non solo è un edificio religioso, è un pezzo di storia nazionale. Ma le notizie circolano diversamente fra il pubblico e dentro il cerchio. C'è chi racconta di aver visto le fiamme, c'è chi giura di conoscere chi è stato, c'è chi dice che è solo l'inizio. Nessuno saprà mai chi è stato davvero il primo, chi è stato a dare fuoco alla Stavkirke di Fantoft. Ma il racconto, ogni volta che viene ripetuto in quel circolo, in quella cantina, in quell'inferno che era l'Elvete, sembra crescere, lievitare. E qualche mese dopo brucia un'altra chiesa. Questa volta è la Holmenkollen Chapel, sopra Oslo. Non è medievale come le Stavkirke più antiche, ma è un luogo amatissimo. Una piccola chiesa di montagna affacciata sulla città, punto di riferimento per escursionisti e sciatori. Quando prende fuoco nel 92, le fiamme sono visibili da tutta la collina. Ancora una volta di notte, ancora una volta una chiesa di legno che arde velocemente. Ancora una volta al mattino restano solo travi annerite. A quel punto diventa chiaro che non è vandalismo casuale. Forse è l'inizio di una sequenza. E mentre la polizia comincia a collegare gli incendi, dentro la scena il fuoco diventa racconto iniziatico. Non è distruzione, è dimostrazione. Chi ha il coraggio di farlo davvero? Chi è disposto ad attraversare il confine fra provocazione ed atto reale? Le storie si moltiplicano. Alcuni racconti sono veri, altri diventano veri semplicemente perché vengono ripetuti. Ma nel cerchio non conta tanto cosa è accaduto davvero. Conta chi è disposto a crederci e magari a farlo. Il gesto acquista valore, non è vandalismo, è iconoclastia per loro. Distruggere simboli, colpire ciò che rappresenta l'ordine cristiano, la Norvegia rispettabile, la storia ufficiale. La sequenza non si ferma. Nei mesi successivi vanno a fuoco tantissime chiese in tutta la Norvegia. E ogni chiesa distrutta lascia una traccia reale. Ognuno di questi gesti è un villaggio svegliato nel cuore della notte, una comunità che trova al mattino le travi carbonizzate di un luogo che per loro esisteva da sempre, che era parte del loro riferimento culturale.
Fuglen sätter sig på kyrkespång, Gud råde, och prästerna undras på den lille fuglen som Herre Gud sände oss i nåde.
La polizia ormai ha chiaramente capito che tutti gli incendi sono collegati, che c'è una sorta di piano. Ma il cerchio di Helvete, il cerchio di Varg e di Hieronymus, è piccolo. Non si mostra all'interno, è una setta per iniziati. Dunque diventa molto difficile per le autorità arrivare a questi ragazzi. Non si pubblicizzano, non hanno pagine social, i social non esistono naturalmente, e parlano solo ed esclusivamente nei loro ambienti, separati dal resto del mondo. Una sorta di comunità parallela. L'underground, quello vero, insomma. E nonostante tutta la Norvegia stia cercando loro, i metallari del cerchio continuano la loro escalation imperterriti. Non solo incendi, oltre alle chiese verranno distrutti crocifissi e una marea di altri simboli religiosi, ma anche risse fuori dai concerti, provocazioni pubbliche, interviste nelle piccole fanzine che circolavano nella scena sempre più estreme. Alcuni musicisti iniziano a presentarsi sul palco con coltelli, catene, sangue animale sul volto, a minacciare direttamente, in un gioco in cui non si sa bene dove sia la linea del reale e quella della finzione, altri membri della scena. E se le parole diventano minacce, le provocazioni diventano promesse, e le promesse esigono prove. In questo clima, la rivalità fra Hieronymus e Burzum lievita lentamente, ma con ritmo costante.
Do I?
non è una semplice antipatia, è una divergenza su cosa debba essere davvero quel movimento. Hieronymus aveva costruito il centro del tutto, Helvete, la rete di contatti, l'immagine del black metal come movimento culturale oscuro, ma anche ironico, teatrale, mentre Varg, Burzum, non ha nessun interesse per il teatro. Le sue interviste sono fredde, dirette, didattiche quasi. Didattiche non nel senso che dovresti farle ascoltare ai vostri bambini, ma nel senso che tentano fisicamente di insegnare agli altri che cos'è l'autenticità nel black metal. Varg non ride, non scherza, non strizza l'occhio al pubblico. Si sente il portatore dell'unica verità. Quello che ha trovato un gruppetto di ragazzini che giocavano a fare il teatro oscuro e li ha portati su un altro livello. La musica di Burzum, infatti, non è semplice estremismo. Dentro si incrociano una marea di temi, dalla ricerca interiore alla teologia, dal recupero del paganesimo al rifiuto della società. Varg è colui che porta il teatro del black metal nel mondo reale, nella vita vera, fuori dalle scene. Se vogliamo distruggere i simboli, non dobbiamo farlo culturalmente, ma fisicamente. Se odiamo il cristianesimo, allora dobbiamo far sì che le chiese brucino, non autoglorificarci dentro questo piccolo scantinato. È una posizione che affascina alcuni, ma ne spaventa molti altri, perché elimina l'ambiguità, pretende la coerenza assoluta. E Varg, che si sente portatore dell'unico anello del metallo, qual nordico Frodo, inizierà a consumarsi dall'interno. Nel frattempo, la polizia si avvicina. Non è ancora entrata dentro lo scantinato di Helvete, ma ha iniziato a intercettare qualcosa. Inizia a muoversi intorno al cerchio. arrivano i primi arresti per possesso e cessione di esplosivi, interrogatori, controlli. Insomma, le forze dell'ordine premono e all'improvviso, all'interno del cerchio che si sente stretto dall'interno, il clima cambia del tutto. Perché a tutto quello che abbiamo detto si aggiunge la paranoia. Chi ha parlato con i giornalisti? Chi ha parlato con gli sbirri? Chi sta facendo nome? Chi potrebbe essere interrogato? Chi sta tradendo il cerchio? E naturalmente si formano due grandi schieramenti. Chi si stringe accanto al fondatore di Helvete e addita Varg come l'elemento di rottura che sta distruggendo la scena da dentro, e chi si stringe intorno al progetto Burzum, sostenendo che quella è l'unica maniera di essere, l'unica maniera di esistere, nella pura ed essenziale autenticità. La notte in cui Varg si presenta a casa di Euronymous non avviene nulla di epico, nulla di mitologico, nulla di straordinario. C'è un campanello, una porta che si apre, una discussione sull'uscio che degenera. C'è un coltello. E all'improvviso, nel giro di pochi attimi, spariscono i simboli. Perché quello che ha davanti Varg in una pozza di sangue non è un simbolo, è un corpo. È il mito. Davanti a una realtà così prorompente, spesso si ferma inorridito. Quando la polizia entra nell'appartamento, quando prende le fotografie della scena del crimine, quando scattano le manette e i giornali titolano, tutto ciò che fino a quel momento sembrava estremo ma quasi teatrale perde ogni distanza con la realtà. Perché nel mondo vero non ci sono simboli, ci sono solo conseguenze. Quello stesso fuoco che aveva radunato, poi illuminato e infine scaldato il cerchio, aveva finito per bruciarlo dall'interno.